Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Iniziamo il programma di questa mattina dalla politica italiana e per farlo abbiamo insieme a noi Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Bentornato Matteo.
Ciao Magica, ciao Francesca, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
E cominciamo dalla rielezione avvenuta nell'ambito dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico di Matteo Renzi a segretario del PD. Allora, quali sono stati i temi del suo discorso e quali saranno le conseguenze politiche della rielezione?
Sì, Renzi è stato incoronato di nuovo domenica a segretario del PD fino al 2021, quindi per un altro ciclo di 4 anni. Votato, ricordiamo, da circa 1.800.000 persone, quindi 30% in meno dei partecipanti alle primarie del 2013, e Renzi in numeri assoluti ha preso 600.000 preferenze in meno rispetto al 2013. Quindi, nonostante il risultato finale appunto lo veda al 69,2% contro il 20% di Orlando e l'11% di Emiliano, comunque ha preso molti meno voti. Le elezioni, tra l'altro questo processo di elezione, va a definire l'attribuzione su base regionale dei membri dell'Assemblea Nazionale, che vanno 700 a Renzi, 212 a Orlando e 88 a Emiliano. Quindi questo ha spartito anche il potere all'interno del Partito Democratico, non ha solo definito il segretario. Appunto, al discorso di ringraziamento, Renzi ha da una parte cercato ovviamente di riunire il partito ricordando che i nemici sono all'esterno, e ha definito quelle che sono le linee politiche principali del futuro prossimo. Innanzitutto ha detto qualcosa che è suonato un po' come una sorpresa per chi pensava alle relazioni con il governo Gentiloni, ovvero Renzi ha detto: il governo va avanti fino al 2018. Questo è sicuramente perché Renzi ha una certa influenza sul governo e può, diciamo, cercare di lavorare sul consenso per il PD giocando da opposizione a governo, che è una situazione ideale per fare campagna elettorale permanente, però avendo influenza sul governo. Tra l'altro, settimana scorsa, secondo i sondaggi, il PD avrebbe raggiunto, secondo alcuni sondaggi, superato, secondo altri, di qualche punto percentuale il Movimento 5 Stelle, dopo la flessione degli ultimi mesi. Quindi Renzi sta lavorando in maniera forte per ricercare di trovare appunto la sua base elettorale. Secondo punto, riconquistare la fiducia dei giovani, ha detto Renzi, quindi ha ammesso che il PD non riesce a raccogliere consensi tra i giovani. Tra l'altro è interessante guardare il profilo demografico degli elettori alle primarie: il 47,5% sono pensionati e la maggior parte sono oltre i 64 anni, ci sono pochissimi, non solo giovani, ma anche adulti fino a 49 anni, sono pochissimi tra gli elettori alle primarie. Quindi insomma Renzi ha detto che bisogna lavorare in quella direzione e ha definito le tre parole chiave per il PD, per la campagna elettorale, che saranno lavoro, casa e mamma. Fa ridere perché Renzi sono andato a prendere la parola che gli italiani preferiscono, che è mamma. Immagino la quarta sarebbe stata
pizza. Ha fatto una ricerca di marketing veloce su Google.
Ma mamma nel senso di?
Sì, no, c'era
spieghiamo
un
esattamente
motivo.
Cosa intenda.
Cercare di far sì che non sia più un problema la maternità e di equiparare la posizione delle donne, soprattutto nel mondo lavorativo, a quelle degli uomini. Quindi questa è un po' l'idea. Orlando ha aggiunto che bisogna parlare anche di giustizia sociale, perché ha ricordato che in Italia l'1% della popolazione detiene il 25% delle risorse, quindi questo è un problema che un partito di sinistra o di centrosinistra dovrebbe andare a risolvere.
Matteo, ascoltiamo uno stralcio del discorso in cui Renzi ha affrontato in particolare il tema della legge elettorale.
Il mio amico Emmanuel Macron va al ballottaggio col 23%, noi andiamo a casa col 41%, qualche differenza c'è, no? È così, ragazzi, è il sistema istituzionale. Ma non rosico per questo. Rosico perché il ballottaggio avrebbe dato la possibilità al cittadino di dare la parola definitiva. E il ballottaggio non può stare con un sistema bicamerale, perché non puoi fare due ballottaggi diversi, magari con l'esito opposto. E il ballottaggio avrebbe dato al cittadino la possibilità di dire la parola chiara, definitiva. Adesso che non è così, non ci faremo fare la morale da quelli che, avendo bocciato quella riforma, ci dicono anche però dobbiamo evitare le grandi intese. Sì, io sono per evitare le grandi intese, le larghe coalizioni, ma la prima larga coalizione da evitare è quella di prendere in giro gli italiani. E allora, se avete delle proposte, tiratele fuori, noi ci stiamo. Nel frattempo noi governiamo l'Italia con il governo Gentiloni, con determinazione, con caparbietà, con onestà intellettuale e con la voglia di dare una mano, perché pensiamo che l'Italia abbia diritto ad avere un governo efficiente, e ce l'ha, e una legge elettorale che non ha. Noi il governo lo assicuriamo, la legge elettorale dipende dagli altri. Questo deve essere chiaro e spero che sia la parola definitiva da parte nostra, dando la massima disponibilità a discutere nel merito di tutte le soluzioni che verranno individuate.
E questo era appunto Matteo Renzi nel discorso di riconferma segretario del Partito Democratico domenica. Matteo, come prosegue il dibattito sulla legge elettorale?
Sì, dibattito sulla legge elettorale è fondamentale in questa situazione della politica italiana. Renzi ha detto che lui non vuole fare il capro espiatorio della situazione, anzi ha detto che, visto che c'è stata una grande coalizione contro di lui che ha votato no al referendum e che accorpava, diciamo, circa il 60%, se vogliamo, della politica italiana, lui dice che si mettano d'accordo loro a trovare quella che è la proposta giusta. Diciamo che tutto dipende dalle potenziali alleanze che si prospettano per i maggiori schieramenti, perché al momento, come diciamo sempre, nessuno dei tre blocchi della politica italiana, centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle, può aspirare ad avere il 50% più uno dei voti, e quindi tutto dipende dalla tipologia di alleanze che si vogliono fare. Quindi Renzi, ad esempio, ha proposto una soglia di sbarramento al 5%, quindi tutti i partiti che non prendono il 5% non entrano in Parlamento, e un sistema misto proporzionale maggioritario, quindi nel maggioritario ci sarebbe in alcune circoscrizioni solo un candidato che passa, mentre nel proporzionale dipende dalla percentuale di voti, si sommano e vanno a definire il numero di rappresentanti. Forza Italia sarebbe d'accordo con la proposta di Renzi, ma non il Movimento 5 Stelle, che accusa Renzi di aver creato un'ipotesi di legge elettorale che favorisca un'alleanza tra PD e Forza Italia. Beh, in realtà la presentazione di un testo di base sulla legge elettorale è attesa in Commissione Affari Costituzionali l'11 maggio, dove ci si attende che il PD, il relatore Mazziotti, presenti un testo su cui il PD è d'accordo, cosa che sembra difficilissima, perché al momento ci sono 8 ipotesi alternative di leggi elettorali circolanti nel PD. C'è da dire che anche Pisapia ha presentato una proposta di legge elettorale che premi la coalizione, e quindi per ora diversa da quella che vorrebbe Renzi. Perché? Perché Pisapia vorrebbe promuovere la nascita di un nuovo Ulivo, quindi PD, con tutti i partiti a sinistra. Questo sembra un po' difficile che Renzi si sieda al tavolo con tutti questi partitini, forse sembra più probabile che Renzi punti a un accordo di larghe intese con Forza Italia. Diciamo che comunque i giochi di alleanze politiche andranno a definire nel concreto la legge elettorale.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne, e nei giorni scorsi sono state registrate circa 200 morti nel Mediterraneo, una notizia che è stata diffusa anche dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Questo però non spegne il dibattito sulle ONG, un dibattito scaturito dalle gravi accuse secondo le quali le organizzazioni non governative che operano appunto nel Mediterraneo centrale sarebbero in collusione con i trafficanti di esseri umani attivi in Libia e non collaborerebbero con le attività di polizia e di intelligence nelle aree di ricerca e di soccorso. Insomma, accuse molto gravi che però le ONG in questione respingono, affermando di essere al centro di un processo di criminalizzazione. Come si sta sviluppando questo dibattito, Matteo?
Sì, velocemente è importante ricordare che tutto è nato dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che ha aperto un fascicolo di inchiesta ipotizzando che alcune ONG, ricordiamo alcune perché ONG non significa organizzazioni non governative, come dire società o aziende, diciamo. Quindi alcune ONG fossero in accordi con i trafficanti illegali di migranti in Libia per recuperare a metà strada i carichi di immigrati diretti verso l'Italia. Ora, è vero che secondo i dati circa il 40% dei migranti tratti in salvo dal 1 gennaio 2017 sono stati tratti in salvo da organizzazioni non governative che portano aiuto. E forse è vero che le ONG, ovviamente a scopo umanitario, cercano informazioni di intelligence per capire dove sono le rotte dei migranti e dove andarle a prendere. Questo è poco ma sicuro. È diverso però l'accusa di Zucchero, che dice: attenzione, le ONG sono in relazione di affari con queste trafficanti illegali
di persone. Che chiaramente è ben più grave.
Che è molto più grave, esattamente. Quindi vuol dire che prenderebbero soldi da questi, diciamo, appunto, trafficanti per portare i migranti in Italia. E addirittura Zucchero a Rai 3, ad Agorà, una trasmissione, ha detto che questo sarebbe al fine di destabilizzare l'economia italiana, addirittura. Quindi è stata un'accusa molto pesante, che poi però non è stata benissimo sostanziata. Quindi non si capisce chi potrebbe stare dietro a questo. Il 3 maggio Zucchero è stato chiamato a relazione in commissione difesa ed è trapelato che avrebbe del materiale per portare, quindi conversazioni tra ONG e trafficanti di immigrati, e avrebbe portato anche alcuni passaggi tratti dal dossier di Frontex, che è l'agenzia europea per la guardia delle frontiere, e dove si leggerebbe appunto che ci sarebbero state delle relazioni con alcune ONG. Quindi ovviamente a partire da qui si è propagato un vero e proprio incendio nella politica italiana, nei media e nell'opinione pubblica. Bene, le ultime fasi sono state le seguenti. Il Giornale, ancora domenica, il Giornale che ricordiamo di proprietà della famiglia di Berlusconi, ha titolato che le ONG aiutano i trafficanti, pubblicando un'intervista di un comandante della Guardia Costiera libica che accuserebbe alcune ONG di addirittura ostacolare il lavoro delle autorità libiche. Cosa però smentita, attenzione, dal capo della Guardia Costiera italiana, Nicola Carlone, che ha detto l'opposto in commissione Frontex quando è stato chiamato, che le ONG non ostacolano assolutamente il lavoro della Guardia Frontiera. Di Maio domenica è andato da Lucia Annunziata a In Mezz'ora e ha detto che il Movimento 5 Stelle vuole fare una battaglia sulla trasparenza delle ONG, e ha proposto che le ONG che non fanno sapere chi le finanzia non possano più approdare nei porti italiani. E Lega invece, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono stati ancora più duri, hanno detto che le navi dell'ONG dovrebbero essere tolte di mezzo addirittura dal Mediterraneo. Quindi il dibattito ovviamente è molto acceso. È interessante aggiungere che a sinistra invece Maiolino, che è l'assessore alle politiche sociali di Milano, ha organizzato una manifestazione nazionale per il 20 maggio, però accoglienza dei migranti con, diciamo, alcuni volti dello spettacolo, da Bisio a Pennac, che andranno a diciamo a fare appunto un po' di pubblicità per questa manifestazione. Quindi sicuramente il dibattito è strumentalizzato politicamente e non sono ancora ben chiare quali sono le accuse nei confronti di alcune di queste ONG, appunto, di avere contatti con i trafficanti illegali di migranti.
Insomma, prove sostanziali non sono ancora state mostrate a nessuno. Ricordiamo però che appunto sta cominciando la bella stagione in Europa, quindi purtroppo saranno sempre di più i migranti che cercheranno di attraversare il Mediterraneo. La Guardia Costiera italiana proprio nei giorni scorsi ha comunicato di aver soccorso circa 6.000 persone in 48 ore, quindi certamente torneremo a parlare di questo argomento in futuro. Grazie per il momento Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University.
Grazie, ciao a tutti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.